Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Commemorazioni cariche di emozione ieri in Israele per i 2 anni dal massacro del 7 ottobre, ai colloqui con Hamas in corso in Egitto e attesa per oggi la delegazione americana. L'Europa vuole salvare l'industria siderurgica in arrivo, dazi al 50% su tutto l'acciaio straniero. Nel mirino c'è soprattutto quello cinese, ma verrà colpita anche la Svizzera. Più escursionisti sulle montagne, ma anche più incidenti. Il loro numero è raddoppiato negli ultimi 10 anni, il Ticino tra i cantoni più toccati. La fine di un'era ad Ambrì. Dopo 8 stagioni Luca Cereda potrebbe lasciare la guida della squadra. Il presidente Lombardi avrebbe già incontrato il suo successore, l'ex del Friburgo Christian Dubé. Israele ha commemorato ieri il 2° anniversario del brutale assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 lungo i confini della striscia di Gaza, che costò la vita a 1.200 persone, altre 251 furono rapite. Si scatenò poi un'altrettanto brutale risposta israeliana contro la striscia. In serata ci sono stati dei raduni in memoria delle persone decedute. Noi ci colleghiamo con Michele Giorgio, il nostro collaboratore da Gerusalemme. Allora Michele, in che clima si sono tenute queste commemorazioni?
In un clima di grande commozione e lutto, ma anche di speranza per il rilascio degli ostaggi che sono ancora a Gaza, sono 48 e si ritiene che 20 siano ancora vivi. Ieri sera la cerimonia commemorativa centrale promossa dall'associazione Como si è tenuta al parco Ayarkon di Tel Aviv ed è stata trasmessa in Piazza dei Rapiti e in diretta televisiva. Vi hanno partecipato migliaia di persone e si è aperta con un minuto di silenzio la recitazione del Kaddish, la preghiera ebraica del lutto. Sul palco si sono alternati i familiari di alcune delle vittime dell'attacco di Hamas alle comunità israeliane adiacenti alla striscia di Gaza, comunità dove ieri mattina e nei giorni scorsi si sono tenute preghiere e ricordi degli uccisi. Una cerimonia speciale ha riguardato le vittime dell'attacco al festival musicale Nova. La commemorazione di Stato per il 7 ottobre si terrà nella data corrispondente del calendario ebraico, ma per questo 2° anniversario il primo ministro Netanyahu ha comunque scritto che il suo governo continuerà a lavorare per il ritorno dei rapiti e per impedire che Hamas rappresenti ancora una minaccia.
Dicevi appunto, Michele, si guarda per questo anche a Sharm el-Sheikh in Egitto, dove si sta discutendo del piano di pace presentato in maniera decisa e convinta dagli Stati Uniti, un piano di pace in cui si parla anche di rilascio degli ostaggi. Come stanno andando questi negoziati?
Le poche notizie che filtrano riferiscono ancora di un clima positivo e di un cauto ottimismo. Le difficoltà però restano, perché le differenze non sono marginali. I tempi brevi previsti, quasi intimati da Donald Trump per il raggiungimento di un accordo sulla prima fase, quella che riguarda il rilascio degli ostaggi israeliani, difficilmente saranno rispettati. In Egitto oggi si attendono altri mediatori di primo piano, tra cui il capo dell'agenzia dell'intelligence turca, Ibrahim Kalin, che potrebbe esercitare una pressione decisiva su Hamas, che chiede maggiori garanzie sulla fine della guerra e sul ritiro delle forze israeliane da Gaza prima di rilasciare gli ostaggi. I media locali riferiscono peraltro che funzionari turchi hanno detto alle controparti statunitense di aver preso contatto con gruppi armati alleati di Hamas che tengono prigionieri alcuni israeliani, gruppi che in precedenza non erano stati raggiungibili. Un altro nodo è la liberazione dei 2.000 prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi. Hamas vuole la liberazione di detenuti di spicco che però Israele per il momento non intenderebbe rilasciare.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto la Marina israeliana è intervenuta per bloccare un altro gruppo di imbarcazioni dirette a Gaza con aiuti umanitari. Questa nuova flottiglia, composta di 9 imbarcazioni con un centinaio di persone a bordo, è stata intercettata e abbordata a circa 120 miglia nautiche dalla costa palestinese. Una parte delle navi è già stata condotta in un porto israeliano, gli equipaggi saranno presto espulsi. Dazi al 50% sull'acciaio li vuole introdurre la Commissione europea, che ha presentato ieri pomeriggio un piano per difendere il settore siderurgico dell'UE, ormai al collasso, e al momento sembrano interessate anche le esportazioni svizzere. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Salvare la siderurgia europea
È questa la missione impossibile che si prefigge la Commissione europea, che ieri, per voce del suo vicepresidente Stéphane Séjourné, ha presentato al Parlamento di Strasburgo una proposta per proteggere il settore dalla sovrapproduzione estera, in particolare cinese, che forte delle sovvenzioni statali invade il mercato mondiale a prezzi sotto costo. Il piano di Bruxelles prevede di raddoppiare i dazi sull'acciaio importato nell'UE dall'attuale 25 al 50% e di ridurre quasi della metà le quote di acciaio esenti da prelievo. La nuova aliquota, che potrebbe entrare in vigore la prossima estate, riguarderebbe indistintamente tutti i paesi, quindi anche l'acciaio svizzero. A differenza di quanto fatto dagli Stati Uniti, tuttavia, la Commissione intende rispettare le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e avviare un negoziato con le controparti. La speranza è di riuscire a formare una coalizione per contrastare lo strapotere cinese. La Repubblica Popolare da sola, infatti, produce oltre 1 miliardo di tonnellate d'acciaio, più della metà della produzione globale. In confronto, i campioni europei sono dei lillipuziani. Da anni il settore siderurgico europeo, 300.000 lavoratori diretti che aumentano fino a 2 milioni e mezzo se si considera l'indotto, è in una crisi profonda. La concorrenza cinese, gli alti costi dell'energia provocati dalla guerra in Ucraina e la scarsa domanda interna dell'UE hanno portato il siderurgico all'orlo del baratro. Ora il tentativo di salvataggio.
In serata sono giunte anche le reazioni svizzere. L'Associazione delle aziende attive nelle costruzioni metalliche, Metal Swiss, sostiene che le misure equivalgono a un divieto di esportazione per i produttori svizzeri. Anche Swissmem, che rappresenta il comparto metalmeccanico ed elettrotecnico, ha accolto con preoccupazione l'annuncio. Si aspetta che la Confederazione ottenga dall'UE contingenti specifici per il nostro paese e l'esclusione dalle misure europee. Sta invece tornando il sereno nelle relazioni tra Stati Uniti e Canada. Il Canada era infatti stato colpito in estate dai dazi del 35% decisi da Donald Trump. Ieri il premier canadese Mark Carney era in visita alla Casa Bianca e i due leader hanno espresso ottimismo sul futuro delle relazioni commerciali tra i due paesi. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Well, thank you very much everybody. It's an honor to have the Prime Minister of Canada. Mark Carney.
Usa parole ammire Donald Trump accogliendo nello studio VAR il primo ministro canadese Mark Carney. Se Stati Uniti e Canada, due alleati storici, litigano a colpi di dazi e controdazi, le relazioni personali tra i due leader sembrano eccellenti. Il Canada rappresenta il secondo partner commerciale di Washington, dopo il Messico e prima della Cina. Ma i dazi di Trump hanno colpito pesantemente l'export canadese. 35% di dazi reciproci sui beni esclusi dall'accordo di libero scambio nordamericano, 25% sulle automobili e sui mobili per bagni e cucine, 50% su acciaio, alluminio e rame.
We have a natural conflict. It's a natural business conflict. Nothing wrong with it.
Direi che siamo in conflitto, un conflitto naturale, ha detto Trump nello studio ovale. Ma penso che negli ultimi mesi abbiamo fatto dei progressi.
And I think we've come a long way over the last few months, actually, in terms of that relationship.
There are areas where we compete.
Non siamo in conflitto, bensì in competizione, lo ha corretto Mark Carney. E in questi settori dobbiamo trovare un'intesa che funzioni per tutti.
And it's in those areas where we have to come to an agreement that works.
Se Carney riparte da Washington senza la promessa di una riduzione dei punitivi dazi doganali, ottiene però l'assicurazione che i due paesi lavoreranno insieme allo scudo di difesa antimissile Golden Dome.
In Ecuador il presidente Daniel Noboa è stato vittima di un violento assalto mentre il suo convoglio stava attraversando la regione meridionale di Cuenca. Circa 500 persone hanno iniziato a lanciare pietre contro la sua vettura, sulla quale sarebbero poi stati individuati anche dei fori di proiettili. Il presidente Noboa è comunque rimasto illeso. La zona è attraversata da forti tensioni a causa della cancellazione di sussidi per il carburante. Veniamo in Svizzera, dove gli incidenti durante le escursioni in montagna sono più che raddoppiati negli ultimi 15 anni. E quanto emerge dagli ultimi dati della SUVA. Dal 2019 al 2023 si sono verificati in media 9.000 casi all'anno. Nei 10 anni precedenti erano stati 4.000. Tra i cantoni con più incidenti fatali c'è il Ticino. Il servizio di Giulio Rezzonico.
Sono più di 4 milioni gli svizzeri che ogni anno vanno a fare delle escursioni in montagna, a cui si devono aggiungere anche i turisti. Un numero in aumento, così come quello degli incidenti. Stando agli ultimi dati della SUVA, infatti, Cassa Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni, gli incidenti durante le escursioni sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni. Erano 4.000 in media all'anno tra il 2013 e il 2019, mentre oggi sono più di 9.000. Le cause? Un equipaggiamento inadeguato, la mancanza di attenzione o la sopravvalutazione della propria forma fisica. A ciò si aggiunge la poca consapevolezza dei rischi.
On voit une augmentation de nouveaux randonneurs.
Notiamo un aumento dei nuovi escursionisti, ci ha spiegato Pierre Mathé, portavoce dell'Associazione Svizzera delle Guide Alpine, e una parte di loro non è preparata né informata. Non sono consapevoli dei rischi e delle difficoltà di un'escursione in montagna. Il Ticino, stando a SUVA, è tra i 3 cantoni svizzeri con il più alto numero di incidenti fatali, un dato che non ha sorpreso la guida alpina. No, non mi sorprende questo numero. Il Ticino è una destinazione molto bella per le escursioni, anche per il suo clima. Ma in Ticino non ci sono solo escursioni facili, un po' come in Vallese e Berna. In un attimo ci si ritrova in sentieri ripidi con rischi di caduta. Il Ticino non è facile e accessibile a chiunque. Per prevenire gli incidenti, raccomanda Pierre Mathé, sarebbe meglio informarsi, formarsi ed eventualmente affidarsi ad una guida alpina.
Sono ancora oltre 1 miliardo e 200 milioni le persone nel mondo che fumano sigarette oppure svapano. Un numero in diminuzione, ma malgrado ciò l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un rapporto pubblicato lunedì, sottolinea che l'epidemia di tabacco non è terminata. Anche in Svizzera la lotta al tabagismo potrebbe fare di meglio. Sentiamo Valentina Muccetti.
15 anni fa l'OMS si era posto l'obiettivo di riuscire a diminuire entro il 2025 del 30% il numero di fumatori. Obiettivo non raggiunto. A livello mondiale si è registrato un meno 27%, ma la Svizzera ha raggiunto appena un meno 15%. Le cifre mondiali parlano di una maggior propensione delle donne a dissuefarsi dalle sigarette rispetto agli uomini. Negli ultimi anni i produttori hanno portato avanti una controffensiva alla lotta mondiale contro il tabagismo con nuovi prodotti contenenti nicotina, indirizzati soprattutto ai giovani. Il rimprovero viene da Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, che ha invitato le autorità dei vari paesi ad applicare con maggior impegno e rapidità politiche di controllo dei prodotti a base di tabacco. Tabacco che uccide ancora oltre 7 milioni di persone ogni anno e provoca ingenti costi sanitari. Le sigarette elettroniche, commercializzate soprattutto nei paesi ricchi come meno dannose o utili per chi vuole smettere di fumare, in realtà, secondo l'OMS, non fanno altro che abituare ancora prima i giovani alla nicotina. I passi avanti ottenuti negli ultimi decenni potrebbero venire annullati proprio da questi prodotti alternativi. L'OMS chiede quindi di inasprire la lotta alle sigarette elettroniche, aumentando la fiscalità e vietandone ovunque la pubblicità. Tema questo per il quale la Svizzera è stata bacchettata. La legge federale sui prodotti del tabacco, entrata in vigore un anno fa, ha sì vietato la pubblicità in alcuni canali come i cartelloni, ma ha lasciato zone grigio fumo.
E chiudiamo parlando di plurilinguismo in Svizzera perché cresce l'interesse per l'italiano nelle scuole del Canton Uri. Dopo le difficoltà registrate circa un decennio fa, che avevano peraltro spinto le autorità a trovare soluzioni alternative all'insegnamento in classe, ora c'è un record di allievi iscritti ai corsi. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
140 bambini, vale a dire ben il 40% degli allievi di quinta elementare del Canton Uri, lo scorso anno hanno scelto di seguire le lezioni di italiano, una materia opzionale obbligatoria, è quanto emerge dai dati del rapporto scolastico appena pubblicato.
Den höchsten Wert seit Einführung des Wahlfachs.
È il livello più alto raggiunto dall'introduzione di questa offerta, sottolinea il responsabile dell'ufficio per le scuole dell'obbligo, David Zurflu. 20 anni fa, in questo cantone alpino, è stato ridefinito l'ordine di apparizione delle lingue straniere sul programma scolastico. Da allora l'inglese è la prima lingua straniera di insegnamento già dalla terza elementare, l'italiano per chi lo vuole dalla quinta, mentre dalla settima classe si aggiunge il francese. E a proposito di quest'ultima lingua, va detto che quasi l'87% degli allievi partecipa ad un programma di scambio con classi della Romandia.
Beide Landessprachen sind für uns wichtig.
Entrambe le lingue nazionali sono per noi molto importanti, sottolinea ancora Zurflu, ma quella del cantone a noi vicino lo è di più.
Es ist wichtig, dass wir die Sprache unseres Nachbarn lernen.
Forte infatti è il legame con il sud delle Alpi, sia per questioni legate al mondo del lavoro, sia per il tempo libero. In ottica futura si stanno intanto formando nuovi docenti e si sta sviluppando, in collaborazione anche con l'Alta Scuola Pedagogica del Ticino, del nuovo materiale didattico.
Das Wahlfach auf der Oberstufe findet nach wie vor als kantonales Angebot.
Inoltre procedono con sempre più successo i corsi prevalentemente online per gli allievi delle medie, un'offerta introdotta 10 anni fa per far fronte all'allora calo dell'interesse nei confronti dell'italiano.
Chiudiamo qui Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.